Pace bene, fratelli e sorelle, ci troviamo ancora anche stasera per continuare le nostre storie di santi del primo, secondo, terzo ordine. Questa sera parliamo di un santo che si gloriava di essere terziario francescano, ci teneva proprio tanto tanto, che è San Luigi Guanella, che è il fondatore di due congregazioni religiose. Le figlie di Santa Maria della Provvidenza e i servi della carità, chiamati appunto Guanelliani. Da subito iniziamo proprio nella preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nome di Don Guanella è sinonimo di amore per le persone che in qualsiasi modo sono segnate dalla sofferenza. È presenza nelle situazioni di emarginazione e sollecitazione a prendersi cura di quelle a cui nessuno li vuole. Egli ne ha accolti molti nelle sue case e ancora oggi ne vengono accolti. Entriamo allora appunto, scusate questo momento di silenzio, ma stavo appunto mettendo insieme le idee. Allora, Don Luigi Guanella nasce a Fraciscio, una piccola frazione del comune di Campodolcino in provincia di Sondrio, e nasce il 19 dicembre del 1842. Il Papa in quel periodo era Gregorio XVI e in quel periodo si era appunto alla vigilia dei moti del 48. Come entriamo, scusate, sempre di più nella vita di Don Luigi Guanella? Entriamo allora proprio nella sua vita. Maria Bianchi, all'età di 18 anni, sposa il 24enne Lorenzo Guanella. Formano il modello di una numerosa famiglia montanara, semplice e solida. Luigi è nono di 13 figli, nato pochi giorni prima del Natale, in quel 19 dicembre, appunto, in quel paesino della Val Chiavenna, a pochi chilometri dal valico dello Spluga che porta in Svizzera. Una striscia di terra che rimane sotto il dominio degli austriaci fino al 1859, anno in cui Luigi frequenta le scuole liceali nel collegio Gallio a Como. Fraciscio è un paesino incastonato tra archi di monti splendidi e benefici, perché da essi i pascoli ricevono acqua dai nevai e nascono torrenti e ruscelli nella valle. Questo piccolo paesino, appunto, dove la famiglia viveva, dove la maggior parte delle famiglie appunto vivevano di pastorizia e di agricoltura. E la famiglia di Don Guanella non è ricca, però non manca del necessario, a quello che possiede è abituato a condividerlo con i poveri. Esso è un punto di riferimento per la valle perché il papà Lorenzo è responsabile dell'amministrazione comunale, perciò ha molte occasioni per aiutare la gente. Mamma Maria è una bella immagine di donna cristiana, energica, premurosa, brava educatrice dei suoi figli. Non si risparmia nel lavoro e nell'impegno di dare a tutti una forte testimonianza della fede. Luigi ama chiamare i genitori all'interno della famiglia i patriarchi grandi al cospetto di Dio. Egli rimane sempre molto legato alla famiglia, alle montagne e particolarmente alla sua gente. Ricorda nelle sue opere i momenti duri come l'alluvione della Valtellina nel settembre del 1885, che irruppe improvvisa tra Tartano e Talamona, trascinando pezzi di montagna con case e persone. Anche questi eventi lo dedicano ad aprire vie di soccorso nel famoso terremoto di Messina del 1908 e in quello della Marsica del 1915. Scrive: «La politica ha le sue esigenze, ma il sentimento dell'umanità, superiore alle differenze delle opinioni e degli individui, non può, nell'ora del bisogno e della sventura, non affrontare affratellare il clero alla nazione». Luigi fu profondamente segnato dal buon esempio del lavoro di carità che si respirava in famiglia, ma soprattutto dalla sorella Caterina, che condusse una vita religiosamente esemplare, fu sua confidente e gli fu vicina nell'apostolato sacerdotale, spegnendosi in fama di santità. Pensate che il Don Guanella ha fatto di tutto per far aprire il processo di beatificazione di sua sorella. Questa esperienza familiare rappresentò una testimonianza così forte che da fondatore ebbe sempre molto chiaro in mente quale ambiente voleva per i suoi ospiti, scrive, circondati da affetto e davvero spirito di famiglia. Il momento in cui lo spirito di Dio si impadronisce del suo cuore, il ragazzo decide di farsi prete. Sfugge l'analisi della storia e i biografi ipotizzano e collegano eventi e parole, quasi dimenticandosi che ci si inoltra nella sfera del mistero. Certamente molti sono gli episodi che potrebbero aver dato il primo slancio della vocazione di consacrarsi a Dio. Il rosario recitato ogni sera in casa, quelle belle abitudini che c'erano una volta, la minestra per i poveri fatta per gioco con la sorella Caterina, il vecchietto che stende la mano alla porta della chiesa di Campo Dolcino e gli chiede i dolcetti e poi sparisce. Le soste prolungate tra i silenzi dei monti a guardare le pecore, qualche parola dallo zio prete, i momenti di intimità vissuti con Gesù il giorno della prima comunione, l'8 aprile del 1852. Qui, sul motto del vento, è talmente assorto in una montagna che visione o realtà non si sa, gli occhi del suo cuore vedono la bella signora che gli indica la moltitudine dei poveri che avrebbe soccorso. Non il luogo né il momento è dato di sapere, Dio chiama e basta. A 12 anni entra nel collegio Gallio di Como, tenuto dai padri Comaschi, e poi nel seminario diocesano, dove resterà fino al 1866. Luigi Guanella occupa uno dei 40 posti di chierici che studiano a prezzo agevolato, ma che in cambio hanno anche un trattamento più semplice nel cibo. Ha un comportamento esemplare e sicuramente gli importa poco del trattamento di seconda tavola che gli spetta. Quello che non accetta è un certo inquadramento disciplinare che, pur contribuendo a formare la persona, si presenta con limiti e ambiguità. Una durezza di disciplina che egli non vorrà applicare ai più giovani nella sua esperienza di prefetto degli studenti sempre del Collegio Gallio. A rendere il clima più pesante contribuisce l'area della guerra. Il seminario stesso viene occupato dal municipio di Como per farne un ospedale militare durante la guerra tra il Piemonte e l'Austria, che vede pernottare protagonista proprio in Como Garibaldi, eroe vittorioso nella battaglia di San Fermo. Luigi studente si presenta con una preparazione diligente, si applica molto e ottiene il giudizio ottimo riportato in discipline e moralità, eccelle soprattutto in storia e geografia. Questa passione spiega i volumi che scriverà nel 1885-1887, dove traccia la storia addirittura da Adamo a Pio IX e a Leone XIII. E vediamo già come in seminario cresce nel suo cuore il respiro della carità. Rimane la testimonianza di chi lo vede accanto ad un compagno ammalato che muore di male contagioso. Egli si prende cura di lui giorno e notte, più che non avrebbe potuto fare sua madre. E con la carità cresce il desiderio di evangelizzare. Per la prima volta chiede di partire per le missioni estere, come ricorderà a distanza di anni al vescovo di Como Pietro Carsana. Da chierico fu inviato a Prosto di Piuro in Bassa Valtellina nel 1865-1866, grazie ad un beneficio di canonico teologo. Qui cominciò a spiegare il Vangelo e a fare catechismo. Tornava a sera tarda in famiglia a Fraciscio, con una camminata di 20 km per non disturbare, dormiva più delle volte in fienile. Per cui pensate, si faceva 20 km a piedi e poi si metteva a dormire nel fienile per non disturbare la famiglia che magari stava già dormendo. Scrive: voglio essere spada di fuoco nel ministero santo. Così, il 26 maggio del 1866, insieme ad altri 10 giovani, è ordinato sacerdote nella cappella dell'Episcopio di Como da Monsignor Bernardino Maria Frascolla, vescovo di Foggia, condannato al domicilio coatto a Como per contrasti con l'autorità civile. Questo vescovo appunto era esiliato a Como perché non d'accordo con la politica di Foggia, e sarà poi lui appunto ad ordinarlo sacerdote. Nella solennità del Corpus Domini, che in quell'anno era il 31 maggio, celebra la sua prima messa a Prosto nella collegiata di Santa Maria Assunta. Il suo apostolato sacerdotale è all'insegna della carità e dell'educazione. Visita gli ammalati, poveri, e porta loro assistenza ed affetto. Fa scuola serale a giovanetti e adulti. Questa instancabile attività di lavoro sopra lavoro infastidisce il parroco e soprattutto innervosisce le autorità civili, liberali e massoniche. E queste si fanno apertamente ostili quando nel 1872 Don Luigi scrive il saggio di ammonimenti familiari per tutti, ma più particolarmente per il popolo di campagna. Da queste sue prime pagine, a stampa lancia forti appelli a non cedere alle pressioni di un liberalismo che, scrive, vuole rubare la religione e gli ideali cristiani dai cuori delle persone semplici. La prima parte del suo ministero fu quindi piuttosto difficile, soprattutto dal 1867 al 1875, quando opera a Savogno, piccolo borgo di 400 anime, a 1000 metri di altezza. L'accesso al villaggio è possibile ancora oggi solo con una scalinata di quasi 3000 gradini o facendo un lungo giro per sentieri di montagna. Sono 7 anni di attività multiforme ed intensissima che manifestano la novità tipiche dei santi sociali. Don Luigi si fa operaio con gli operai, come manovale aiuta a ingrandire la chiesa e rafforza il piazzale con un muraglione di sicurezza. Si ritrova imbrigliato in faccende travagliate perché vuole ridimensionare la casa parrocchiale per farne ambienti scolastici. Insiste molto sull'importanza della scuola, non tanto come organizzazione istituzionale, ma proprio come esperienza di rapporto educativo con il maestro. Questo rapporto proprio tra maestro e insegnante, scusate, tra maestro e alunno. Perché lui appunto vuole che i cittadini siano industriosi e cristiani esemplari. Egli sa bene che il fanciullo, scrive, è amante del sapere e della scuola che infonde ideali e cerca e crea mentalità. Per Don Luigi una società sana si costituisce a partire da una buona scuola. Scrive, date la scuola in mano mia, afferma, ed io vi do nelle mani, come volete, educata una società. In definitiva la scuola, sempre scrive, è un'opera di vita o di morte per la società. Non gli basta formare le nuove generazioni, provvede anche all'istruzione degli adulti con una scuola feriale festiva di giorno e di sera. È convinto della necessità di dimostrare gran coraggio in opporre scuole, libri ed istituzioni cattoliche alle scuole e ai libri e alle istituzioni massoniche. A Savogno, attento anche ai pericoli per la salute degli abitanti, porta l'acqua potabile con una nuova fontana, si accorge che è necessario costruire un nuovo cimitero per decoro e soprattutto per eliminare alcuni pesanti aspetti di carattere igienico-sanitario. Si accorge del sacrificio delle donne all'ovatoio pubblico, che sono sempre senza protezione dal freddo e dal sole, facendo costruire una tettoia. È un prete che va dall'iginocchiatoio alla piazza e mai fermo in sacrestia. Lo si incontra a scambiare due parole per strada, va nelle case degli ammalati, fa chilometri a piedi per visitare i pastori delle valli vicine, consola chi ha avuto infortunio o disgrazie. Ogni occasione è buona per essere vicino ai poveri, mentre guarda il bisogno si appella al dovere e non abbandona uomini e donne, considerati a volte anche scarsi di mente, trovando loro una sistemazione. Si prende cura di una bambina di pochi anni, scema e sciancata, cui era morta la mamma. Per lei non vuole l'istituto e trova una famiglia al quale affidarla. L'evangelizzazione di montagna favorisce la pietà e i sacramenti. Invia un buon numero di vocazioni religiose a Torino, all'opera del Cotolengo e a Don Bosco. Dissemina nel territorio immagini e cappelle devozionali, perché anche le pietre potessero mettere sentimenti di fede nel cuore dei passanti. Che bella questa cosa, no? Le santelline che troviamo un po' in giro. I parrocchiani sono affezionati a Don Guanella. È ben voluto perché lo trovano sempre dalla parte della gente più debole. A Savogno, a seguito della sua dalla legge sull'incameramento dei beni ecclesiastici, parecchie famiglie si ritrovano colpite, spesso ingiustamente. Don Guanella mette tutto allo scoperto ed ottiene dal Ministero della restituzione dei beni venduti e la gente delle tasse traslocano per abusi scoperti. I sanvognesi non sono distratti e apprezzano questi gesti di giustizia in difesa dei loro diritti. Nonostante il Don Guanella fosse così apprezzato, chiede di fare di più. Così, a partire dal 1871, inizia ad interessarsi di opere ed istituzioni educative legate a Don Giovanni Bosco. Del sacerdote Tornose aveva sentito parlare già dai suoi compagni di seminario, che avevano partecipato ad un corso di esercizi spirituali praticati da lui a Bergamo. Don Guanella mette in contatto le autorità locali con i salesiani e progetta di aprire una loro opera nel Comasco, ma, scrive, non se ne fece poi niente, il progresso liberalesco prendeva possesso e impediva i nostri passi. Queste situazioni concorrono ad illuminare la sua scelta di voler dimorare presso Don Bosco e nessun indugio o resistenza da parte del vescovo Carsana avrebbe potuto trattenerlo, a conferma del suo carattere originale, intero, massiccio, come un blocco di Alpe Nativa, viene definito. Affida la parrocchia e la casa a Don Michele Sala, inviato da Don Bosco, e parte. Lungo la strada che porta verso Chiavenna fa qualche piccola sosta per rapidi e affettuosi saluti e prosegue. Il 24 gennaio, giorno di partenza, 1874, era partito per il cielo Papa Lorenzo e dopo un anno esatto parte lui per un viaggio non definitivo ma che gli avrebbe lasciato un'impronta per tutta la vita. Don Bosco lo aspetta, contento di averlo con sé, lo saluta con un invito «Andiamo in America?», alludendo alla nuova missione che avrebbe voluto iniziare proprio con Don Guanella in Argentina. A Torino inizia a predicare nel santuario di Maria Ausiliatrice, gli vengono affidate le classi di catechismo ed anche qualche missione popolare fuori la città. I santi si incontrano sempre, ma vediamo che Don Guanella non si incontrerà solo con Don Bosco, ma anche con altri. Il 25 settembre del 1875 si lega alla congregazione salesiana con i voti religiosi triennali. Dirige l'oratorio di San Luigi a Porta Nuova, dove ha la possibilità di collaborare con diversi laici. Diventa responsabile dell'opera dei figli di Maria Ausiliatrice, che formava vocazioni in età adulta dopo il militare. Di questi compiti Don Guanella si mostra molto soddisfatto. Comprende bene la vitalità di un'opera e riceve nel rapporto con i laici la capacità di intuire, di costituire il ramo dei cooperatori salesiani. Dopo un anno viene mandato ad aprire una scuola a Trinità di Mondovì, entra in relazione con il vescovo Pozzi, col quale rimarrà in stretto rapporto. Lo ospiterà più volte nelle sue case e gli affiderà la formazione di alcuni dei suoi primi chierici. In quel periodo, appunto, come dicevo all'inizio, diventa terziario francescano, esattamente il 19 marzo del 1877. Completa la sua formazione pedagogica, acquisendo anche il titolo di maestro elementare, con gli esami tenuti presso l'Istituto Magistrale Rosa Govone. Prepara opere che verranno pubblicate negli anni a seguire e partecipa a momenti impegnativi e decisionali nella congregazione salesiana, tra cui il primo capitolo generale che si terrà dal 5 settembre al 5 ottobre del 1877 e ha la fortuna di trovarsi presso Don Bosco proprio mentre viene pubblicato il Sistema Preventivo dell'Educazione della Gioventù, testo che caratterizzerà la pedagogia salesiana e quella guanelliana, anche se con caratteristiche differenti. Per cui si trova proprio a vivere con Don Bosco e a decidere proprio anche con Don Bosco alcune cose relative all'ordine, all'istituto dei salesiani. L'impegno che Don Bosco affida a Don Guanella sono di un certo rilievo, ma egli si accorge che l'opera salesiana non risponde totalmente a quello che desidera con il cuore e con la mente. Si sente al centro tra il Cottolengo e Don Bosco e attratto dalla scelta dei destinatari, i più poveri e i abbandonati, fatta da San Cottolengo, e ammira il Don Bosco per le sue imprese educative. Per cui vede che ci sono appunto questi due istituti già presenti in Torino e lui vede che quello che lui ha in mente, quello che il Signore vuole da lui, non è né uno né l'altro, è una via di mezzo. C'è chi ha dovuto leggere l'andata da Don Bosco come un vero rifugio per il momento in cui la sua opposizione al liberalismo e la difesa del Papa e della Chiesa, fatta anche attraverso la stampa, suscitava decise reazioni da parte delle autorità. Il periodo salesiano in realtà può essere considerato un tirocinio per quelle opere provvidenziali che poi con tanto ardimento avrebbe intrapreso ed organizzato a vantaggio delle classi più sofferenti, semplicemente come una dimora di preparazione, come lui stesso la definì. Quel tempo fu non solo un'esperienza utile per altri progetti, ma occasione di comprensione progressiva e sofferta, non certo dovute a debolezza, poiché la via oblique e la timidità non la conobbe mai, come lui stesso afferma. Si rivelò invece parte essenziale del dono che Dio gli stava preparando per poter giovare di qualcosa di più. Vediamo come un'anima molto sempre in combattimento, tra virgolette, no? Di riuscire a fare la volontà di Dio nonostante si trova appunto davanti a un gigante della fede come Don Bosco. Nel 1878 è richiamato in diocesi dal vescovo Carsana e inviato come vice parroco a Traona, dove avvia una scuola popolare sul modello salesiano che finisce presto a causa delle solite ostilità politiche e per mancanza di fondi. Per un breve periodo lo esiliano sul picco alpestre di Olmo. La sua fede viene messa a dura prova e l'unico conforto del cuore è in Dio Padre Buono. In questo luogo sperimenta la sofferenza e la tribolazione di una solitudine amara, ma non ne resta schiacciato. In questo luogo Dio, con lo scalpello d'artefice intelligente, così scrive, ha rifinito l'uomo che da qui raggiungerà pienello Lario e giungerà quindi la sua ora. Resta vacante la parrocchia di Pianello Lario sul lago di Como. Don Guanella accetta di occuparsene, ma non con la nomina di parroco, perché non sarebbe rimasto troppo vincolato. Vi giunge nel 1881, nel novembre, e pochi mesi dopo la morte del parroco Don Coppini. Don Coppini, che già giovane era stato segretario di Mazzini, vi aveva istituito la Pia Unione delle Figlie di Maria Immacolata, e nel 1872 con quattro giovani, Marcellina, Dina, Chiara Bosatta, che sarà appunto anche lei proclamata beata, Elisabetta e Maddalena Minatta, aveva aperto un piccolo ospizio nella vicinissima frazione di Camlago. Queste giovani, il 28 giugno del 1878, si consacrarono a Dio dedicandosi alla cura delle piccole orfane che si trovavano nella casa e facendo assistenza alle persone ammalate del paese. La guida del gruppo era Marcellina Bosatta, una giovane donna energica, prudente. La morte del parroco aveva lasciato questo piccolo germe nelle condizioni di non sapere di chi fidarsi e a chi affidarsi, che con il reale rischio di morire. Don Guanella viene accolto da queste giovani con molta diffidenza, perché il suo arrivo è stato preceduto da giudizi poco benevoli, tra cui: è un prete con troppe idee in testa, una testa calda, una persona da cui guardarsi. Per convincersi del contrario bastò che Marcellina Bosatta, poi confondatrice del ramo femminile, lo incontrasse davanti a un piatto di polenta con due foglie di insalata, per capire che i desideri del cuore di questo prete avevano luce e sapore dal cielo. Da quel momento Don Guanella sarà invitato a visitare la casa, potrà occuparsi di loro, prendere in mano la direzione e la formazione del gruppo e chiarirne bene gli scopi. Pianello è un punto di partenza per gli sviluppi successivi, che non si fecero attendere lungo grazie anche alla presenza di Chiara Bosatta, giovane intelligente, seppur molto timida, che bruciò la sua vita nell'arco di 29 anni, in uno stato di purificazione mistica, frutto della direzione spirituale di Don Guanella, beatificata appunto da Giovanni Paolo II il 21 aprile del 1991. Da Pianella, nel 1886, Don Guanella, con alcune di queste prime religiose, che cambiarono il nome in figlie di Santa Maria della Provvidenza, raggiunge Como, grazie anche all'inaspettato supporto del prefetto, che nonostante le remore anticlericali, aveva percepito l'importanza sociale di un'azione caritativa, oppure si era semplicemente arreso all'esistenza di Don Guanella. Questo, infatti, pur continuando a denunciare che in altri tempi si facevano le guerre ai corpi ed ora si fanno le guerre alle intelligenze, riusciva a conquistarsi fiducia e a far crescere la sua opera. Nel 1890 apre asili e case a Milano, dove trova il beato Andrea Carlo Ferrari come cardinale, che lo sostenne fin dagli inizi. Don Guanella inarrestabile, scrive: «La miseria non solo bisogna soccorrerla, ma bisogna andarla a cercare. Non ci si può fermare finché ci sono poveri da soccorrere». Con questo slancio continua ad aprire nuove case e aprirà nuove case in Italia, in Svizzera e negli Stati Uniti. Il beato Carlo Ferrari, con il quale si recherà in Terra Santa nel 1902, al congresso eucaristico di Londra nel 1908, gli rimase sempre vicino, particolarmente nelle vicende più dure e più importanti che le due congregazioni dovranno affrontare. Il beato Carlo Andrea Ferrari, che anche lui era terziario francescano. I primi anni a Como, durante i quali egli aveva iniziato a lavorare per costruire il ramo maschile dell'opera, sono segnati da grandi difficoltà, la miseria e le privazioni. A questa gravità di problemi Don Guanella reagisce cercando lavoro, ottiene dal direttore di un vicino stabilimento un impiego per i giovani accolte, fra le quali c'è anche qualche religiosa. Il fondatore non si stanca di sostenere che il lavoro è pane, è preghiera, è salvezza. Però la situazione che egli si trova ad affrontare è molto più ampia. La questione operai tiene in convulsione la società ed è resa ancora più grave perché alcuni ambienti di lavoro sono covi settari fortemente ostili alla Chiesa. Don Guanella punta ad un'elevazione materiale degli operai ed insieme ad un'opera indispensabile di rigenerazione morale. Anche per questo, nel 1899, decide di inviare le sue religiose nelle fabbriche per assistere le giovani operaie lontane dalle loro famiglie. Vediamo come davvero la carità arriva proprio dappertutto, no? E la fa arrivare proprio dappertutto. Nella casa di Madre di Como, dedicata alla Divina Provvidenza, si incontravano persone di tutte le età e di tutte le condizioni: piccoli orfani, giovani studenti ed artigiani, domestiche, sordomuti, anziani, abbandonati, malani cronici e i buoni figli, il modo affettuoso per chiamare i disabili psichici, allora additati brutalmente come scemi ed idioti. Era davvero un'arca di Noè, come la chiamavano i comaschi, della quella dove quella eterogenea umanità trovava un'accoglienza semplice ma dignitosa, capace di vedere nelle persone sofferenti il volto di Cristo. Per questo motivo l'opera di Don Guanella fu accusata di voler provvedere a tutti i bisogni ed invitata a ridimensionare il proprio scopo, così vasto che eccede ogni misura. Pensate che addirittura, cioè, quest'uomo stava facendo del bene, ha costruito questa casa per accogliere anche i poveri figli, no? I buoni figli, gli anziani, i sordomuti, e in più la parte civile gli va contro dicendo che sta facendo troppo del bene. Guardate che era proprio messi male nel periodo storico, la massoneria era proprio a livelli altissimi. E proprio quando Don Guanella nei primi anni del Novecento chiede le sue congregazioni siano riconosciute dalla Chiesa, si trova paradossalmente ostacolato da quel suo generoso abbraccio aperto a chiunque fosse nella sofferenza. Ma è questo estendere la carità a tutti in ogni luogo e circostanza a conferire alle sue opere un distintivo originale e nella sua persona onore e merito unanime, scrivendo appunto l'ammirazione e la riconoscenza universale del mondo. Certamente un'opera apostolica che si rivolgeva a tante diverse categorie di destinatari suscitava perplessità, ma sin dagli inizi della sua missione Don Guanella si sentiva portatore di un'originale ispirazione carismatica, tanto necessaria per i suoi tempi. Nelle vallate lombarde l'unica cosa che aveva che in quell'epoca sicuramente non scarseggiava era la povertà. Agli anziani soli serviva una casa e una compagnia, ai bambini una sana alimentazione e l'educazione, al popolo un minimo di cultura e un orientamento morale e cristiano, ai molti disabili un trattamento umano per proteggerli dalla derisione della strada, o peggio, dallo squallore dei manicomi. Nel 1883, 3 anni prima che Don Guanella arrivasse a Como, era stato costituito il secondo manicomio regionale. Nonostante gli sforzi che pur si facevano per assicurare ai ricoverati un'assistenza dignitosa, la psichiatria dell'epoca era fortemente inadeguata. Pensate che appunto nei manicomi, oltre alle persone che avevano seri problemi psichiatrici gravi e magari anche pericoloso, c'erano anche magari anziani che semplicemente avevano perso un po' di memoria, l'orientamento, l'uso della parola e perciò di fatto non più autosufficienti. Così nel manicomio venivano ricoverati tutti indifferentemente. A loro si aggiungevano i fanciulli disabili che non potevano essere assistiti dalle famiglie e adulti con disturbi vari anche di tipo epilettico. Perché una persona che soffriva di epilessia, che di fatto è una malattia che non ha nulla a che fare con la pazzia, e sono appunto persone normalissime che a volte hanno queste crisi epilettiche, venivano comunque rinchiuse nei manicomi insieme magari a quelli che avevano appunto patologie molto gravi e anche pericolose. Soprattutto nelle classi inferiori si riscontrava una grande incidenza di questi casi, dovuti anche ai fenomeni di degrado sociali, tra cui l'alcolismo e l'insufficienza alimentare. Infatti Don Guanella lamentava che addirittura le stesse famiglie, scrive, pur di sbarazzarsi di individui molesti ricorrono con troppa facilità ai manicomi, ai PI ricoveri e dalle stesse case di correzione, mancando gravemente non solo contro la carità, ma perfino contro la giustizia, riguardo a persone che avrebbero tutto il diritto di crescere, vivere e morire dentro le pareti domestiche di casa della propria casa. E dove il suo grido non è ascoltato, interviene direttamente. Nel gennaio del 1910 fa una convenzione con il manicomio di Como e trasferisce nella casa Divina Provvidenza coloro che, scarsi di menti ma innocui, non avevano bisogno di cure ospedaliere. Liberate dall'oppressione di una struttura manicomiale, si potevano restituire a queste persone la dignità, cominciando a farle vivere in un luogo dove ognuno fosse signore e padrone, perché di provvidenza di case e di cose che il Signore invia a mezzo dei benefattori e per le persone ospite. Bisogna perciò far credere il vero alle ricoverate. Esse sono in casa propria e vi dimorano con piena confidenza. Pensate che bella questa frase da lui scritta nel libro Le Opere, in cui dice che appunto i signori, i padroni della casa Divina Provvidenza sono proprio loro, perché la Divina Provvidenza fa arrivare i soldi proprio per loro. Guardate che siamo avanti anni luce, eh? Siamo veramente avanti anni luce questa cosa. Dopo qualche anno dall'arrivo di Como, nel 1889, Don Guanella incomincia ad accogliere giovani studenti che daranno vita alla congregazione dei Servi di Carità. Li chiamerà in un primo momento figli del Sacro Cuore e poi Servi. La storia spiega questa sostituzione perché nome identico ad una congregazione religiosa esistente, per cui figli del Sacro Cuore, essendo appunto già esistenti, viene cambiato in Servi del Sacro Cuore. Un'obbedienza però che permette di guadagnare una riflessione radicata al Vangelo, ribalta la mentalità comune nel quale si dice che il servo è meno dell'essere figlio e fa comprendere che si può essere servi degli ultimi e propriamente servi della carità proprio perché si è figli di Dio. A Como Don Guanella non ha più tempo per scrivere opere popolari, ascetiche e religiose, deve occuparsi della formazione spirituale dei suoi figli e delle sue figlie. Deve preparare la regola da far approvare alla Chiesa. Il cammino verso il riconoscimento degli istituti guanelliani è irto di difficoltà, complesso e lungo. Una pratica avviata nel 1896 che prosegue oltre la sua morte. Per le figlie di Santa Maria della Provvidenza l'approvazione è giunta nel 1908 e l'accettazione definitiva delle Costituzioni nel 1917. I Servi della Carità otterranno un decreto di lode nel 1912, ma il riconoscimento nel 1935, per cui quasi 40 anni dopo. Molte furono le persone con le necessità alle approvazioni entrarono in contatto con Don Luigi, ciascuno con un atteggiamento diverso e con il potere della propria funzione. Qualcuno lo sostenne, altri lo compresero di più ed altri lo compresero di meno. Perché comunque per Don Guanella non era facile capire ed accogliere le richieste che secondo lui tendevano a impoverire la ricchezza della sua intuizione originaria. Infatti la Santa Sede gli richiede di riordinare giuridicamente le regole, di sistemare gli aspetti economici che navino tra una cambiale firmata e un'altra pagata, di provvedere alla netta separazione tra le due congregazioni che Don Guanella avrebbe desiderato come un'unica famiglia, e soprattutto ribadisce la necessità di restringere il campo della carità. la volontà di fare il bene per il bene allo scopo di piacere a Dio e agli uomini, e non agli uomini, questo scrive, è espressione di una mentalità tutt'altro che giuridica, ma soprattutto voleva come il più autorevole credito che Don Guarella poteva se vantare per ottenere l'approvazione delle sue congregazioni. Sentiamo che cosa dice il padre redentorista Claudio Benedetti, consultore della Santa Sede, che ha avuto a che fare col Don Guanella. Nei parecchi anni che l'ho trattato non ho potuto mai udire una parola, non ho potuto mai scorgere in lui un atto, un gesto, un segno di qualunque che sapesse di falsità, di doppiezza, di simulazione o scusa. In tutte le cose, fossero prospere, fossero avverse, egli restava sempre con animo imperturbato, con calma inalterabile, sempre pronto al sacrificio, non mai scoraggiato, appoggiato sempre alla divina provvidenza. Che bello. L'attrattiva che Roma esercitava su Don Guanella era dovuta alla presenza del Papa e la testimonianza dell'origine della Chiesa. Scrivendo di Roma, Don Guanella scrive dicendo che, appunto, Roma è una città santuario da percorrere quasi in un devoto pellegrinaggio. Per lui Roma, città, chiesa e papa sono unica realtà verso la quale prova un intenso trasporto affettivo, come diventa adesione spirituale a magistero. Egli guarda alle chiese come la navicella di Pietro, la sposa di Cristo, nella quale la carità è il perno dell'unità. La chiesa del Salvatore è vita a chi la cerca e opera di Dio. Per Don Guanella la Chiesa si pone nel mondo e nella storia per immettervi in modo efficace e nascosto un frammento di vita e di salvezza. Scrive appunto: la farina è l'umanità, la donna che pone il lievito è la Chiesa, il lievito è il cristianesimo stesso. Roma nei suoi scritti viene nominata più di 1000 volte, può vederla solo per la prima volta nel 1888. Per i suoi viaggi sono sempre più frequenti perché desidera avviare un'opera nella città. Roma è la verifica dei suoi 20 anni di lavoro, perché a Roma, sotto lo sguardo del padre comune, tutte le opere finiscono, fioriscono e prosperano. Infatti nel 1908 inizia un po' il tutto. La presenza a Roma inizia con la colonia a Monte Mario, che il 4 ottobre del 1903 passa da Don Luigi Orione, un altro santo, anche lui terziario francescano, a Don Guanella. Questi due preti, pur con 30 anni di differenza nell'età, vengono a trovarsi contemporaneamente fondatori, proprio perché Don Guanella dovette aspettare la piena maturità per realizzare la sua opera, mentre Don Orione iniziò quando era ancora studente di teologia. Ed è proprio Don Orione che Don Guanella comunica la sua idea di chiamare a congresso tutte le giovani istituzioni religiose per unirci di più, per unificare ed edificarci la più fraterna, ed edificarci di più fraternamente in Cristo Gesù ai piedi della Santa Chiesa. Da Monte Mario l'opera romana si espande al ramo femminile, prima al Gianicolo nel 1908 e a San Pancrazio. Don Guanella visita spesso la colonia di Monte Mario ed osserva le situazioni di estrema povertà e di diffuso bisogno che vi sono vicino quartiere Trionfale, dove nulla è rimasto degli antichi splendori. Irione si presenta come una vera e propria terra di missione. Scrive: rifugia i rifiuti della città e le stesse congregazioni religiose non si decidono a stabilirsi in esso. Don Guanella è attratto da questa miseria e, sostenuto da San Pio X, suo grande amico, decide di stabilirsi una presenza. Avete presente? Abbiamo detto che Don Guanella ha avuto a che fare con Don Bosco, col Cotolengo, con Don Orione e con Pio X e con la Chiara Bosatta. Santi o beati tutti. È proprio vero che i santi si cercano, tra virgolette, no? Tra di loro. Dal 1909 è la Basilichetta la prima piccola casa in legno, mentre si inizia la costruzione dell'attuale Basilica, inaugurata il 19 marzo del 1912. Qui si sperimenta quel tipo di evangelizzazione che Don Guanella scrive dicendo: i sacerdoti che discendono dalla chiesa in piazza trovano di poter guarire molte piaghe sociali. Scriveva sempre: Non chiudete la porta a nessuno che sapete essere caro alla divina provvidenza, regina e madre. Non le farete torto, benché piccolo giammai non mette all'ultimo posto di casa chi deve stare il primo, il più povero, la persona più abbetta, abbandonata, perché dei pupilli e degli abbandonati custodia il Signore. E non tenete disagio o povertà, perché l'invito, anzi il comando di preferire i più abbandonati viene da Dio, il quale intima espressamente: ricevi questo derelitto e nutrilo per me, che io te ne darò la mercede. Ancora tra gli scritti di Don Guanella, questa bellissima frase: sul tramonto il sole è più bello, il termine della vita dell'uomo è il più caro. Il nome di Don Guanella, per cui, è legato da sempre alla situazione di debolezza, alla povertà e alle persone disabili, agli anziani, ai giovani bisognosi di educazione. E il periodo proprio anche storico che lui vive è questo periodo in cui è molto presente l'opera caritativa e l'opera sociale. Don Guanella muore a 73 anni il 24 ottobre del 1915. Il suo corpo riposa nel santuario del Sacro Cuore a Como, da lui fondato. Dopo poco meno di 50 anni, il 25 ottobre del 1964, il San Paolo VI lo proclama beato, dicendo: «Vorremmo ora capire il segreto della sua santità. Non sarebbe facile se egli stesso non ci aiutasse a vedere in lui null'altro che un frutto e un segno della divina provvidenza». Don Guanella ha amato e ha fatto amare Dio provvidente e benevolo. Lui c'è. E se c'è, di conseguenza, la provvidenza esiste. La Chiesa proclama Don Luigi Guanella santo il 23 ottobre del 2011 e proprio in quel giorno di canonizzazione il nome di Don Guanella viene scosso nel mondo della politica e della cultura per richiamare l'attenzione sull'eredità che ha lasciato, cioè quella di far risplendere la verità dell'uomo, figlio di Dio e quindi fratello di tutto. Arrivano a Roma oltre 12.000 pellegrini provenienti da tutto il mondo e alla canonizzazione, presieduta da Papa Emerito Benedetto XVI, che presenta Don Guanella dicendo che la sua testimonianza è carica di umanità e di attenzione agli ultimi, un segno luminoso della presenza e dell'azione benefica di Dio. Egli è un particolare dono di grazia per tutta la Chiesa, durante la sua esistenza terrena vissuto con coraggio e determinazione il Vangelo della carità, grazie alla profonda e continua unione con Cristo nella contemplazione del suo amore. Don Guanella, guidato dalla provvidenza divina, è diventato compagno, maestro, conforto e sollievo dei più poveri e dei più deboli. L'amore di Dio animava in lui il desiderio del bene per le persone che gli erano affidate nella concretezza del vivere quotidiano. Questo è quello che dirà appunto Benedetto XVI nell'omelia del 23 ottobre del 2011. Chiediamo allora, a conclusione di questa serata, l'intercessione di San Luigi Guanella, che ci aiuti innanzitutto a confidare di più nella provvidenza, ma ci aiuti proprio anche ad essere provvidenza per gli altri. San Luigi Guanella prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per intercessione di San Luigi Guanella, il Signore Gesù vi benedica, vi liberi dal maligno e vi guarisca da ogni male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e bene a tutti.